su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori della Veneta Serissima Repubblica. Allora dunque, finalmente sono arrivate le ferie d'agosto, finalmente potremo passare un periodo di riposo, chi al mare, chi in montagna, chi a casa, ognuno andrà dove vuole. Purtroppo però queste ferie saranno un po' viziate da quello che sta succedendo in questo paese, in questo stato fantoccio artificiale. Saranno viziate da tutte le varie inchieste che ogni giorno saltano fuori, che fanno vedere quanto questo stato sia corrotto, quanto questo sistema sia corrotto e quanto sia in mano a criminali sempre pronti a lavorare solo ed esclusivamente per i propri interessi, non certo per quelli del popolo, ma anche dal punto di vista morale ormai possiamo vedere quanto che stiamo cadendo in basso sempre di più, e senza parlare poi dell'aspetto economico che in questo luglio ci ha sferzato per bene. Anche se ormai è da parecchi anni noi che continuiamo a dire che ormai questo stato ha i giorni contati, ma chiaramente cerca di prolungare l'agonia il più possibile con interventi che non servono a niente, con manovre che a lungo termine non serviranno a niente, ma servono solo a racimolare le ultime briciole. Ormai con perfino gli Stati Uniti, che sono quasi sull'orlo del fallimento, non si capisce perché l'Italia si dovrebbe salvare, anche se continuano a dire che l'Italia ha superato benissimo la crisi, che ne è uscita meglio di altri paesi, che i conti sono a posto. Lo abbiamo visto anche questa settimana con il crollo delle borse, anche se nonostante questo però il presidente del Consiglio Berlusconi abbia avuto il coraggio di dire che ma sì, alla fine che le borse e l'economia reale seguono due strade diverse, la borsa va da una parte, mentre invece l'economia reale, che è quella che a noi più interessa, va bene, va da un'altra parte, che alla fine le borse, parole testuali, sono come un orologio rotto che per due volte in un giorno segnano l'ora sbagliata, che per due volte al giorno segna l'ora giusta e poi per il resto segnano sempre l'ora sbagliata. Questo detto da un presidente del Consiglio, insomma, è abbastanza una cosa paradossale, detto anche oltretutto anche da un presidente del Consiglio che si è sempre dichiarato liberista e a favore del libero mercato, e che grazie anche alle borse e alle sue compagnie quotate in borsa ha racimolato negli anni un capitale discreto, se così vogliamo dirlo, però secondo lui queste borse sarebbero, non bisogna tenere conto. Ma poi comunque salta fuori il nostro eroe del Colle, Giorgio Napolitano, che ci ha pensato lui a dare l'esempio, che si è abbassato lo stipendio, anzi scusate, non si è abbassato lo stipendio, ma ha rinunciato ad un aumento dello stipendio, non si sa per quale motivo questa gratifica, questo aumento, ma sta di fatto che lui, per dare il buon esempio, ha rifiutato questo aumento e ha tagliato altri altri milioni dalle spese del colle. Ma se vogliamo fare un esempio, è come se Hitler, negli ultimi giorni della guerra, prima di venire assediato dai russi, fosse andato con televisioni, giornalisti a seguito, fosse andato in un campo di concentramento e avesse avuto quello spirito, quella forza di prendere 10 persone e graziarle e lasciare andare 10 persone come buon auspicio, come per far vedere che lui era una buona persona. E gli altri 6 milioni? Non li contiamo? Dobbiamo giudicare solo per le buone azioni che si fanno solo alla fine, tutto quello che avete fatto in questi 150 anni, perché alla fine non possiamo dimenticare quello che hanno fatto i vostri padri della patria, di cui voi vi proclamate i successori, quindi voi siete i responsabili anche dei danni che hanno fatto i vostri padri della patria in questi 150 anni, e voi sarete responsabili di quello che avete combinato in questo paese, di quello che avete fatto a questi popoli e di quello che ancora state per fare, non avendo il coraggio di dire: ok, l'esperimento Italia è fallito. Credevamo che, unendo anche con la forza vari popoli, avessimo riuscito ad ottenere un risultato migliore. Invece non siamo riusciti. Ok, dichiariamo lo stato fallito e diamo ai popoli che compongono questa penisola la possibilità di arrangiarsi, e al limite, se sono disposti, ad una futura alleanza o confederazione o quant'altro. E invece no, questo non avrete intenzione di farlo sicuramente, ma comunque noi andremo avanti lo stesso e prima o dopo ci arriveremo. Come se non bastassero tutte le varie disgrazie che ci sono in questo paese, non avete nemmeno anche il buon senso di non prendere in giro i popoli di questa penisola, come per esempio avete fatto con quella polemica sulle ferie troppo lunghe dei parlamentari, come se non lo si sapesse. E Gian Antonio Stella, dalle pagine del Corriere di qualche giorno fa, ha scritto un articolo dove elenca quanto che si è lavorato nelle istituzioni italiane, oltre per esempio a citare il record di vacanza della regione Sicilia del 2001, che ha fatto 52 giorni tra Natale e Carnevale di ferie. Oppure quello della regione Abruzzo dell'anno scorso, di 42 giorni tra Pasqua e Pasquetta, vabbè, per arrivare fino a questa legislatura, che dice: mediamente ognuna delle 14 commissioni permanenti della Camera ha lavorato nel 2010 per 8.645 minuti, 2 ore e 46 minuti la settimana. Ancora meno hanno lavorato quelle speciali, bicamerali d'inchiesta. Un paio di casi. Nel luglio 2011 la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, presieduta da Alessandra Mussolini, si è riunita 2 volte per un totale di 2 ore e 15 minuti, 34 minuti a settimana. Sempre a luglio la Commissione per il controllo sugli enti previdenziali, presieduta da Giorgio Iannone, si è riunita 3 volte per un totale di 1 ora e 50 minuti, 27 minuti a settimana, da stramazzare per lo sforzo. Non bastasse, il dietrista Carlo Monai racconta all'Espresso che nella sua commissione, su una quarantina di membri, se ce ne sono una decina presenti, è grasso che cola. Quanto all'aula del 2010, l'assemblea di Montecitorio si è riunita per 760 ore e 16 minuti, 14 ore e 27 minuti a settimana. Più di un quarto del tempo, quasi 219 ore, è stato però dedicato alle interrogazioni e a question time, dove non c'è quasi mai nessuno. Altre 82 ore se ne sono andate in discussioni che riguardavano il destino di questo o di quel parlamentare, per decisioni della giunta per le autorizzazioni a procedere o della giunta per le elezioni. Per la mission vera e propria, l'attività legislativa sono rimasti 459 ore e 54 minuti, 8 ore e 50 minuti la settimana. Lavorassero davvero dal lunedì al venerdì, come invoca Gianfranco Fini, sarebbero impegnati su leggi 1 ora e 46 minuti al giorno. È in questo contesto che va inquadrata la decisione presa l'altro ieri dalla conferenza dei capigruppo di riaprire i battenti solo il 12 settembre. Una decisione sbalorditiva. Ma come? Nel giorno della nuova caduta della borsa, del nuovo record di 384 punti base dello spread BDP-Bund, dello smottamento della Fiat nella scia dell'annuncio che le immatricolazioni di auto sono crollate ai livelli del 1983? Dell'attacco alle speculazioni internazionali dell'Italia? Come potevano pensare che una scelta così passasse liscia? Per questo mai retromarcia è stata benedetta. Se si commette un errore è sempre meglio tornare sui propri passi che perseverare. Quanto a quella presa ieri in una nuova riunione del capigruppo pretesa da PD, FLI e dall'Italia dei Valori, che da subito avevano contestato la vacanza lunghissima. Resta lo sbalordimento per certe reazioni di fastidio, per l'irritazione dei cittadini, come quella di Paolo Binetti. Se questo deve diventare l'ennesimo attacco alla classe politica, è chiaro che la ripresa dei lavori della Camera deve avere la priorità. Tradizione, se i qualunquisti non rompessero le scatole. Ancora più curiosa la resistenza del leghista Marco Reguzzoni, l'ultimo a difendere la vacanza lunga. Non è possibile che il Parlamento calpesti la propria dignità cedendo alle pressioni dei giornali. Chissà cosa avrebbero detto a sentirlo i leghisti duri e puri di qualche anno fa. Ma queste chiaramente sono solite cose che, se vogliamo, sono dette e ripetute da anni, ormai è inutile che ci scandalizziamo per i stipendi dei parlamentari. Giusto 6-7 mesi fa una mia amica mi scriveva una mail da divulgare perché tutti sapessero che i parlamentari si erano aumentati lo stipendio di, adesso non mi ricordo. E gli ho risposto, ma carissima, sono anni che queste cose succedono, non è una cosa dell'ultima ora. Ormai sono decenni che questa casta succhia i soldi di questi dei popoli della penisola solo ed esclusivamente per i propri interessi. Solo per aumentarsi lo stipendio, solo per permettersi una casa al mare, una in montagna, eccetera, eccetera. E quindi ripeto, non sono cose nuove, sono dette e ripetute negli ultimi 20 o 30 anni. La cosa che ormai dobbiamo tutti quanti renderci conto è che ormai questo paese è arrivato non alla frutta, ma ben oltre la frutta ormai. E il problema è che se dovesse cadere questo paese in un'Europa strutturata come adesso, le ripercussioni sarebbero appunto, si spanderebbero a tutta Europa e quindi ecco anche perché da parte delle banche centrali, della Commissione Europea e quant'altro, tutti continuano a ripetere che i conti dell'Italia sono a posto, che non c'è nessun problema, che non è come la Grecia e quant'altro. Il problema è che se casca questo paese, non è come se cascasse la Grecia, non è come se cascasse il Portogallo, ma casca un paese che ha la potenzialità di essere uno dei paesi più industrializzati anche più forti d'Europa, è inutile nasconderlo. Il problema non sta nel nostro tessuto industriale, cosa sta nel nostro sistema politico e nei nostri politicanti. Ed è per questo che noi continuiamo a dire che ormai è venuto il momento che questi qua si rendino conto che hanno fatto il loro tempo, che questo sistema ha fatto il suo tempo, ha portato. Sono stati 150 anni di miserie, di guerre e quant'altro, quindi dobbiamo assolutamente tornare ad essere liberi ed indipendenti, perché solo quello ci potrà dare un futuro migliore e solo quando saremo liberi ed indipendenti, in maniera volontaria, potremo decidere di creare una confederazione con gli altri stati, perché è chiaro che noi non vogliamo assolutamente rinchiuderci nel nostro Veneto e basta. La Repubblica Veneta è stata sempre aperta al mondo intero, quindi noi vogliamo collaborare con gli altri popoli della penisola, ma vogliamo farlo in maniera volontaria, in maniera da essere tutti sullo stesso livello e non che ci sia la regione di serie A e la regione di serie B. Tutti quanti devono portare il proprio contributo nella stessa maniera, ma soprattutto tutti quanti devono essere volontariamente decisi di fare questa confederazione. Nessuno deve essere costretto per forza ad far parte di un paese. E quindi per concludere noi rivolgiamo questo appello a tutte le forze politiche di questo, non solo venete, ma di tutta la penisola italiana. L'unica possibilità è che ogni popolo torni ad essere libero, che decida autonomamente del proprio destino, altrimenti arriveremo ad una soluzione tra non molto, anche vista anche la precarietà e la drammaticità della situazione economica, arriveremo a una situazione molto cruenta e con esiti anche imprevedibili. Se questo succederà, ricordate, sarà solo ed esclusivamente che colpa vostra, del vostro ottuso, questa vostra ottusa voglia di continuare su questa strada e nient'altro. Noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità, lo stesso dovete fare voi, cari nostri politicanti italiani. Bene, siamo arrivati alla fine, grazie per l'attenzione a tutti i nostri radioascoltatori, una risentirci, alla prossima.